Sì, buongiorno a tutti. Come avete visto dal messaggio che abbiamo inviato alla Chiesa, oggi continueremo con Genesi capitolo 2 e lo scopo è proprio per questo che vi abbiamo mandato il messaggio, in modo che possiate leggere già nei giorni prima il testo, perché essendo che tratteremo tutto il libro della Genesi durante quest'anno, non avremo modo di soffermarci su ogni singolo versetto e quindi non leggeremo neanche tutti i capitoli per esteso durante la predica. E quindi per permettere a voi di entrare più approfonditamente nel testo, è buono, è consigliato se già prima di venire la domenica al culto leggiate il brano in questione. Quindi mi auguro che l'abbiate fatto, se no le prossime settimane fatelo, ne vale la pena perché ne approfitterete molto di più. Come detto, oggi il tema è li creò maschio e femmina o uomo e donna, e questo tema è basato su Genesi capitolo 2. Domenica scorsa abbiamo trattato Genesi capitolo 1 e lì abbiamo visto come Dio ha creato dal nulla ogni cosa. Meraviglioso, Dio ha creato ogni cosa che noi vediamo dal nulla. Abbiamo visto che Dio creò dapprima il tempo, poi lo spazio e poi la materia e poi diede forma alla materia creando la luce, il cielo, la terra, i mari, il sole, la luna e le stelle, gli uccelli, gli animali acquatici, ogni specie di animali viventi che vivono sulla terra e infine l'uomo. Infine creò l'uomo, l'essere umano, a sua immagine e somiglianza. E oggi, visto che tratteremo il capitolo 2, questo capitolo è dedicato quasi interamente alla creazione dell'uomo. Il capitolo 2 è dedicato a descrivere nel dettaglio ciò che avvenne il sesto giorno. Sono stati 6 giorni della creazione più il 7° nel quale Dio riposò e il 6° giorno Dio creò l'uomo. Quindi quello che leggeremo oggi, quello che tratteremo oggi nel capitolo 2 riguarda questo giorno numero 6. Tutto quello che avviene nel capitolo 2 avviene nel giorno numero 6. E questo capitolo getta le basi per noi, per aiutarci a capire come, in che modo Dio si era immaginato il mondo, l'esistenza umana e anche il ruolo dell'uomo all'interno della sua creazione. Poi sappiamo che il tutto si fa particolarmente complicato quando nel capitolo 3 subentra il peccato, ma questo lo vedremo domenica prossima. E il punto è che se noi non capiamo, se non sappiamo da prima da dove siamo partiti, ovvero qual era lo scopo iniziale di Dio per cui Lui ci ha creati, qual era l'obiettivo, come Dio si era immaginato la vita sulla terra, non riusciremo nemmeno a capire in che modo il peccato ci ha distrutti, in che modo il peccato ci abbia stravolto e quanto è stata importante poi la soluzione che Dio ha previsto per riportarci vicino a sé. Ma ora andiamo per ordine e iniziamo appunto con il capitolo 2. Inizierò dal capitolo 4 perché in realtà il primo giorno della creazione finisce poi col versetto 3 del capitolo 2 dove è descritto il riposo da parte di Dio e poi al versetto 4 inizia una nuova sezione e qui leggiamo: queste sono le origini dei cieli e della terra quando furono creati, nel giorno che Dio il Signore fece la terra e i cieli. Questo versetto fa da introduzione alla storia di Adamo ed Eva e di coloro che seguiranno, di tutti coloro che saranno parte della loro famiglia. Ed è interessante perché nella Genesi, quando voi troverete una frase simile, descritta come queste sono le origini o questa è la genealogia di, in ebraico c'è esattamente la stessa parola toledot, e questo indica sempre l'inizio di una nuova sezione, quindi è importante prestare attenzione a queste parole, e questa frase apparirà altre 10 volte all'interno del libro della Genesi, quindi ogni volta indicherà l'inizio di una nuova sezione. Come detto, da Genesi 1, versetto 1, fino a 2, versetto 3, troviamo la descrizione di come i cieli e la terra furono creati. Ma poi, a partire dal versetto 4 del capitolo 2, troviamo il dettaglio del come l'uomo fu creato. Allora, siamo al giorno 6 della creazione, il giorno in cui Dio creò dapprima bestiame, rettili e animali selvatici della terra, lo leggiamo in Genesi 1:24, per poi, alla fine, creare anche l'uomo. Ma ecco il dettaglio di come l'uomo fu creato. Questo lo vediamo al versetto 7. Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra. Gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un essere vivente. Ora, diversamente da tutto il resto del creato, dopo aver creato l'uomo dalla polvere della terra, che cosa fece Dio? Leggiamo che Dio rese Adamo un essere vivente con l'alito vitale che gli soffiò nelle narici. Quindi tutta la vita ha avuto origine da Dio, l'abbiamo visto domenica scorsa, ogni cosa è nata perché Dio l'ha creata, ma la vita umana ha avuto inizio in un modo particolare, ha avuto inizio con il soffio personale di Dio. Quindi abbiamo Dio che ha formato Adamo dalla polvere della terra e poi si è messo quasi a rianimarlo, gli ha fatto la respirazione bocca a bocca. È stato un inizio molto intimo tra Dio e l'uomo, nel quale Dio ha soffiato il suo alito vitale in Adamo, rendendolo a tutti gli effetti un essere vivente. E questo vale anche per noi oggi. Senza Dio, sì, noi saremmo degli esseri viventi, nel senso che abbiamo una vita, viviamo, ci alziamo al mattino, andiamo a lavorare, viviamo le nostre vite, facciamo tutto quello che fa un essere umano, ma senza vita, senza l'alito spirituale di Dio, noi non avremmo una vita spirituale, saremmo spiritualmente morti. Allora, la Bibbia ci dice che noi siamo tutti nati spiritualmente morti nel peccato, ma anche che quando noi riconosciamo il nostro bisogno di un Salvatore, quando noi confidiamo nella morte, nella sepoltura e nella risurrezione del nostro Redentore Gesù Cristo, che cosa succede? Succede che lo Spirito Santo soffia in noi la vita stessa del nostro Salvatore che è vivente e risorto. Quindi quando una persona confida in Cristo per la sua salvezza, in quel momento Dio, tramite lo Spirito Santo, soffia in quella persona il suo alito vivente e rende quella persona una nuova creatura in Cristo. In Cristo, e questo è il bello, noi possiamo tornare ad essere ciò che Adamo avrebbe dovuto essere sin da quando è stato creato. In Cristo noi possiamo tornare ad essere ciò per cui Adamo era stato creato all'inizio di tutto quanto. Ora, in Genesi capitolo 2 noi troviamo una descrizione di come Dio si era immaginato il rapporto tra Adamo e tutto il resto della sua creazione. È ben descritto, no, quello che era il piano di Dio per Adamo. Il piano di Dio per Adamo era che Adamo si prendesse cura del giardino nel quale lui l'aveva posto, no? L'aveva posto nel giardino di Eden, quindi in questo paesaggio di Eden c'era un bel giardino nel quale Dio aveva posto Adamo e gli aveva dato il compito di custodirlo, di prendersi cura del giardino, di custodire tutte quelle meraviglie, tutte le risorse che c'erano in quel giardino. Leggiamo che da quel giardino scaturivano dei fiumi, dell'acqua, che era bellissimo, lo leggiamo, adesso vi leggo alcuni versetti che lo descrivono. Dio il Signore piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi pose l'uomo che aveva formato. Dio il Signore fece spuntare dal suolo ogni sorta d'alberi piacevoli a vedersi e buoni per nutrirsi, tra i quali l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Dio il Signore prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Ora, oggi ci concentreremo un po' in generale sul ruolo di Adamo all'interno del giardino. Tralascerò la questione dell'albero della conoscenza del bene e del male, l'albero della vita, questo verrà trattato più nel dettaglio anche settimana prossima. Ma una cosa alla quale vorrei rendervi attenti in questi versetti è che lì leggiamo che il Signore pose l'uomo che aveva formato nel giardino. Leggendolo così può sembrare come, Dio prese Adamo come un pupazzetto e lo pose lì nel giardino. In realtà questo verbo porre in ebraico ha un significato molto più profondo. È un verbo che troviamo anche altre volte e che ha letteralmente il significato di dare riposo. Quindi Dio prese Adamo, lo mise nel giardino dell'Eden e gli diede riposo. Gli diede riposo. E come lo fece? Interessante, perché gli diede riposo dicendogli prenditi cura del giardino. Quindi lo fece lavorare. Può essere una contraddizione per noi, riposo e lavoro, ma inizialmente era così. Il lavoro che Dio aveva previsto per Adamo era da considerarsi riposo. Adamo avrebbe riposato nel prendersi cura di ciò che Dio aveva creato, di ciò che Dio gli aveva messo a sua disposizione. Era previsto che Adamo servisse il Signore con gioia. E come l'avrebbe dovuto servire? Avrebbe dovuto espandere i suoi confini, avrebbe dovuto riempire la terra, quindi popolare la terra, e l'avrebbe dovuta dominare in quanto rappresentante di Dio sulla terra. E la cosa bella è che Dio desidera questo anche per noi. Questo è il compito che Dio ha dato anche ad ognuno di noi, a me e a te, soprattutto da quando siamo in Cristo, come sue nuove creature. Infatti, noi che seguiamo Cristo, che siamo una nuova creatura in Cristo, siamo chiamati, come leggiamo in Efesini 4:24, a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio. Quindi Dio desidera che tu possa riposare mentre sei al suo servizio. Dio desidera che tu possa riposare nel servirlo. E non che ogni cosa che tu fai per Dio debba essere un peso, una fatica. Infatti leggiamo nel Nuovo Testamento un bellissimo versetto in Ebrei 4:10 dove c'è scritto che chi entra nel riposo di Dio si riposa anche lui dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. È bello il pensiero che Dio desidera che noi, mentre lo serviamo, possiamo riposare. Perché se noi serviamo il Signore, allora è Lui a darci le forze per riuscirci, non è qualcosa che deve venire da noi. Quindi se tu vuoi essere un rappresentante di Dio sulla terra, una nuova creatura in Cristo, a sua immagine e somiglianza, di che cosa hai bisogno? Hai bisogno ogni giorno dell'alito vitale di Dio tramite lo Spirito Santo nella tua vita. Tu non puoi pensare di iniziare una giornata e di andare a fare ciò che il Signore ha previsto per te per quella giornata senza affaticarti, senza che ciò sia un peso, se non c'è l'alito vitale di Dio nella tua vita. Quindi è essenziale iniziare ogni giorno chiedendo al Signore di riempirti di nuove forze, di risoffiare il suo alito vitale nella tua vita. Perché quello che Lui vuole fare, vuole che tu possa avere a tua disposizione tutte le sue risorse. Quindi permettimi di chiederti: dove o in che momento della tua giornata riesci a trovare un'oasi di riposo nella quale riposare in Dio, così come Adamo poté riposare nel giardino di Eden? Dove puoi o in che modo puoi riuscire a chiedere giornalmente a Dio di ridarti le forze, di riempirti della sua energia vitale tramite lo Spirito Santo prima di affrontare la giornata? A tutto ciò, quindi al fatto che Dio ci chiede di essere al suo servizio con gioia, riposando nel giardino, alla sua presenza, si aggiunge un elemento interessante nel capitolo 2 della Genesi. Allora, se voi leggete bene questo capitolo, vedrete che è scritto come Adamo aveva a sua disposizione tutte le meraviglie del creato, tutte le bellezze, ogni albero, ogni cosa che Dio aveva creato era a sua disposizione. Eppure leggiamo anche che qualcosa gli mancava. Leggiamo che Adamo non era completo. Infatti al versetto 18 leggiamo: poi Dio il Signore disse, non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Allora, il sesto giorno non era ancora terminato, Dio aveva creato l'uomo, gli aveva dato degli incarichi, dei compiti e tutto, ma l'uomo non era ancora completo. Adamo era nel giardino, tutto nel giardino era buono e meraviglioso, ma l'uomo era da solo. L'uomo era solo. E allora che cosa fece Dio? Allora leggiamo, no? Che Dio fece sfilare davanti all'uomo tutti gli animali dei campi e gli uccelli che aveva creato, probabilmente non tutti, ma ognuno per ogni specie, no? Chiedendogli di dare loro dei nomi come espressione della sua autorità e del suo dominio su di essi. Quindi Dio diede questo compito ad Adamo. Adamo svolse questo compito egregiamente, perché ogni animale oggi ha un nome, quindi lui ha fatto bene il suo compito. Ma poi leggiamo che tra tutti gli animali, per l'uomo non si trovò un aiuto che fosse adatto a lui. Ripensiamo a quali erano i compiti che Dio aveva affidato ad Adamo, no? Adamo non poteva essere fecondo, moltiplicarsi, riempire la terra da solo. Non poteva di certo avere dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra, su tutti i rettili che strisciano sulla terra da solo. Come avrebbe potuto? Gli serviva un partner, un'anima sua pari, che lo aiutasse e lo affiancasse nel compito di riempire e dominare la terra. E così che cosa fece Dio? Beh, leggiamo che fece cadere Adamo in un sonno profondo, prese una delle sue costole e con essa formò una donna, che poi condusse dall'uomo. A quel punto, Adamo, che si stava un po' risvegliando dall'anestesia, no? Era ancora lì mezzo rintontito, e Dio, no? Gli porta la donna davanti a sé, Eva, nuda come l'aveva creata. Adamo si sveglia, ancora un po' rintontito, la guarda e afferma: questa è finalmente ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Poi, sì, ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Questo è un po' particolare da leggere in italiano, ma in realtà in ebraico c'è scritto: ella sarà chiamata Adama perché è stata tratta da Adam. Quindi ha più senso in ebraico. Quindi Dio presentò Eva ad Adamo e questa fu la sua prima reazione. Ora, leggendo un po' tutti questi versetti, no, possono a prima vista sembrarci quasi un relitto patriarcale, no, dove c'è, sì, l'uomo principalmente messo in evidenza, un po', insomma, quello contro cui la nostra società moderna sta un po' lottando, no? Eppure, in realtà, ci rivelano qualcosa di molto interessante sull'uomo e sulla donna. Ci rivelano qualcosa di interessante su qual è il ruolo dell'uomo e qual è il ruolo della donna. Ma ci dicono che la donna è stata creata per sopperire a una mancanza nella vita dell'uomo. L'uomo senza la donna non è completo e lo stesso vale per la donna. Quindi ripeto, la donna è stata creata per sopperire a una mancanza nella vita dell'uomo. E il fatto che la donna venga descritta come un aiuto che fosse adatto a lui, no? Questo a tanti sta un po' stretto, un po' dà un po' fastidio, no? Ma il fatto che appunto la donna venga descritta come un aiuto che fosse adatto all'uomo non va a sminuire il ruolo o l'importanza della donna, al contrario, va ad aumentare l'importanza della donna. E lo capiamo dal fatto che Dio stesso, nel resto della Bibbia, è descritto come l'aiuto di cui l'uomo ha bisogno. Esattamente le stesse parole usate per descrivere la donna vengono usate per descrivere Dio. Così, ad esempio, nei Salmi abbiamo il Salmo 54, dove leggiamo: ecco, Dio è il mio aiuto, il Signore è colui che sostiene l'anima mia. E qui dove leggiamo Dio è il mio aiuto, è esattamente lo stesso termine utilizzato per descrivere Eva, la donna. Ora, che cosa significa questo? Questo non significa che Dio sia lì a nostra disposizione per servirci, per fare tutto quello che noi gli comandiamo, tutto quello che noi desideriamo, quando noi lo vogliamo, a nostra piena disposizione. No, significa semplicemente che noi abbiamo bisogno di Dio per sopperire alle nostre debolezze. Significa che senza Dio noi non possiamo esistere veramente appieno. Scusa. E questo significa che la donna non è stata data all'uomo in una posizione di debolezza, ma piuttosto per sopperire alla debolezza dell'uomo. Quindi per aiutarlo ad adempiere un compito che non avrebbe mai potuto svolgere da solo. Per questo Dio ha creato la donna. Quindi, agli occhi di Dio, uomo e donna sono perfettamente complementari, di egual valore ed entrambi creati ad immagine e somiglianza di Dio. Ma se guardiamo un po' come Dio ha creato il tutto, vediamo che quando Dio ha creato ogni cosa, ha fatto tutto con ordine. Ha fatto tutto con un ordine ben preciso all'interno del quale ogni persona, ogni creatura ha il suo ruolo ben specifico che Dio stesso gli ha assegnato. Basta guardare un po' quello che succede, no? Anche nel mondo, laddove l'uomo interferisce con l'ordine che Dio ha previsto per la natura. Vediamo cosa succede, catastrofi naturali, specie, animali che vanno in estinzione. Là dove l'uomo va a disturbare questo equilibrio, ritorna il caos. Mentre Dio, vi ricordo, abbiamo visto la prima domenica, Dio ha creato ogni cosa e ha portato ordine nel caos. Quindi ogni cosa, anche l'uomo e la donna, hanno una posizione ben specifica che gli è stata assegnata da Dio. Ogni cosa è stata creata in perfetto equilibrio. Quindi l'uomo e la donna ricevono da Dio un incarico diverso da svolgere, per il quale sono responsabili unicamente davanti a Dio. Quindi tu, come uomo o come donna, sei responsabile unicamente davanti a Dio di ciò che tu fai della tua vita. È a Lui che devi rendere conto. Quindi permettimi di chiederti: riesci a riconoscere quel ruolo individuale che Dio ha previsto per te all'interno della creazione? Riesci tu a riconoscere quel ruolo che Dio ha creato per te all'interno della creazione e riesci anche ad accettarlo? O forse lo stai combattendo? Ora, evidentemente quando Adamo, no, fece questa affermazione dicendo, e quando vide per la prima volta la donna e disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne, non le stava semplicemente facendo dei complimenti per la sua bella personalità, no? Come ha detto, era lì nuda come Dio l'aveva creata, e naturalmente Adamo con queste parole stava anche esprimendo un suo profondo desiderio di essere unito a quella persona che Dio aveva creato per lui. Quindi questo suo desiderio che noi leggiamo in queste parole contiene anche il suo desiderio per l'unione sessuale, come vedremo fra poco, ma non solo. È importante, ma non solo, perché la sessualità è un'espressione di questa intimità che Dio ha creato per l'uomo e la donna, ma appunto solo una delle tante espressioni, anche se comunque è importante, soprattutto all'interno del matrimonio, pensando che spesso nella consulenza di coppia diciamo che la relazione sessuale è un po' il termometro della relazione, no? Chiedendo a una coppia, ma come vanno i rapporti sessuali? Se lì si capisce che c'è qualcosa che non va, questo spesso è anche un indicatore che qualcosa non va come dovrebbe andare all'interno della coppia. Quindi prova un po' a riflettere su questo, stai attento a questo indicatore all'interno della tua relazione. Quindi l'uomo è stato creato come un essere relazionale, fatto per avere relazione con altri esseri umani e come tale aveva anche bisogno di poter condividere la sua vita con un essere vivente che fosse suo pari e con il quale avere un'intima comunione su più livelli, a livello fisico, emotivo e spirituale. Quindi che tu sia singolo o sposato, qui poco cambia, abbi il coraggio di esprimere il tuo bisogno di intimità. Perché fino a un certo punto il nostro bisogno di intimità può essere soddisfatto semplicemente in rapporti umani, avendo sane amicizie con le quali condividere il nostro bisogno di unione emotiva, unione spirituale. Quindi abbiamo bisogno di trovare una persona con la quale condividere ciò che sperimentiamo durante la nostra vita quotidiana, che sia essa un amico, un'amica o un partner con il quale condividere la vita. Quindi noi non siamo fatti per stare da soli, men che meno come credenti. E ora vorrei chiederti, prova a riflettere su come potresti rendere più intima anche solo una delle relazioni che già tu hai, che sia un'amicizia, che sia un rapporto con tua moglie o con tuo marito. Cosa potresti fare per scendere di livello, per rendere più profonda a livello emotivo, a livello spirituale, anche solo una relazione che tu hai? O se sei sposato, come potresti entrare ancora più in intimità con tua moglie o con tuo marito, senza però esprimere questo come una pretesa, ma come un'offerta che tu fai? Cosa potresti fare di concreto nei prossimi giorni per rendere la tua amicizia o il tuo matrimonio ancora più intimi e ancora più profondi? Ora torniamo un attimo alla sessualità. Possiamo dire che la sessualità è un elemento essenziale voluto da Dio. Infatti leggiamo nei versetti 24 e 25: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. L'uomo e sua moglie erano entrambi nudi e non ne avevano vergogna. Ora, trovo molto interessante questo versetto perché che cosa fa? Va ad aggiungere un ulteriore compito per l'uomo, per Adamo. Finora aveva il compito di prendersi cura del giardino, di custodire il giardino, di guardare che tutto andasse secondo gli ordini previsti da Dio, ma qua si aggiunge una nuova priorità. E qual è questa priorità? Prendersi cura di sua moglie. Prendersi cura di sua moglie è un nuovo compito che Dio ha dato all'uomo. Quando due persone si sposano, che cosa succede? Succede che le priorità cambiano. Le priorità cambiano perché uomo e donna si uniscono per diventare una stessa carne, formando ciò che nella consulenza matrimoniale noi chiamiamo la persona matrimoniale. E ora questo che cosa indica? Indica che dopo l'assoluta priorità che tu, che ognuno di noi nella propria vita dovrebbe dare alla sua relazione con Dio, abbiamo visto prima, no? Se vogliamo essere veramente degli esseri viventi a tutti gli effetti in Cristo, abbiamo bisogno della nostra relazione con Dio, ma dopo questa assoluta priorità nella nostra vita, la seconda priorità nella nostra vita dovrebbe essere, se siamo sposati, quella rivolta a nostro marito o a nostra moglie. No, per questo che poi anche l'Apostolo Paolo nella lettera ai Corinzi dice, se volete servire di più il Signore, allora è meglio se state single come me, perché avrete meno preoccupazioni, meno compiti, meno incarichi. Ma se sei sposato, la tua seconda priorità è quella di prenderti cura di tua moglie o di tuo marito, di essere insieme, di essere uniti. Quindi da questo versetto leggiamo, no? L'uomo lascerà suo padre e sua madre, e qui è sottinteso il cambio di priorità, prima come figlio, la responsabilità principale è anche quella dell'obbedire, dell'onorare i genitori, questo dell'onorare i genitori rimane, ma cambiano le priorità, e quindi la nuova priorità è quella all'interno del matrimonio. Quindi non sono più i genitori dei quali dobbiamo prenderci cura, principalmente, ma non sono nemmeno i figli. Tante persone fanno fatica nel loro matrimonio proprio per questo, perché non c'è la giusta priorità. Quindi rifletti un attimo su com'è la situazione all'interno della tua famiglia. Se tu stai dando priorità ai tuoi figli piuttosto che a tua moglie o tuo marito, allora ti chiedo di rivedere le priorità. Ti chiedo di rifletterci attentamente e di rivedere le tue priorità. La seconda priorità non dovrebbe essere nemmeno il tuo lavoro, i tuoi amici, qualsiasi hobby, qualsiasi altra cosa che tu fai all'interno della Chiesa, ma tuo marito o tua moglie. E tu sei da solo, tu da solo sei responsabile affinché l'unione con tua moglie o con tuo marito raggiunga un sano livello di intimità. E qui ognuno dei due è responsabile per la propria parte. E insieme siete responsabili per mantenere viva questa relazione. Quindi l'atto della creazione dell'uomo e della donna evidenzia quanto Dio desiderasse che Eva fosse un dono da parte di Dio stesso per Adamo. Dio l'ha creata e l'ha portata da Adamo e ha detto: ecco, questa io te la do come un aiuto del quale tu hai bisogno. E se poi consideriamo tutto il resto dei compiti e delle responsabilità che Dio ha affidato al marito, che troviamo nella Bibbia, è evidente che anche l'uomo è da considerarsi come un regalo da parte di Dio per la donna, per propria moglie. Ma questo può avvenire solo nella misura in cui entrambi i partner riconoscono la propria posizione e il proprio ruolo all'interno del matrimonio. Sei consapevole di ciò che Dio ti sta chiedendo come parte del tuo compito all'interno del matrimonio? E se non lo sei, allora chiedi direttamente a Dio di mostrarti ciò che Lui vuole che tu faccia concretamente per adempiere al ruolo che Lui ti ha affidato. Tu puoi rivolgerti al Signore e chiedergli: Signore, aiutami a capire in che modo io posso essere un regalo da parte tua per mia moglie o per mio marito. Mostrami tu cosa posso cambiare nel mio comportamento, nel mio atteggiamento, nella mia dedizione, affinché io possa essere veramente un dono da parte tua per mia moglie o per mio marito. Quindi chiedi a Dio di mostrarti questo, ma allo stesso tempo non pretendere nulla da tua moglie o da tuo marito, perché come ho detto, questa è una responsabilità individuale. Ognuno ha la propria responsabilità senza che possa pretendere nulla dal proprio partner. Quello che fa il partner è sua responsabilità davanti a Dio. Quindi sei pronto a sottometterti a quello che Dio ti sta chiedendo? Uomo e donna ricevono un incarico diverso da svolgere da parte di Dio, per il quale sono responsabili solo e unicamente davanti a Lui. Sei pronto ad essere trasformato in un regalo da parte di Dio per il tuo partner? O ad esserlo sempre di più? Io spero che già in parte tu lo sia, che abbia già scoperto quanto è bello essere un dono da parte di Dio per il proprio partner. Spero che tu lo possa scoprire ancora più approfonditamente. Per questo ti sfido a chiederti in che cosa tu potresti concretamente nei prossimi giorni essere un dono da parte di Dio per tua moglie o per tuo marito. E se non ti vengono delle idee, chiedi a Dio di essere creativo e di mostrarti in che modo tu lo puoi fare. Ciò che noi possiamo aggiungere adesso per quanto riguarda la sessualità E è che con il saranno una stessa carne non è intesa solo l'unione sessuale, no? Più volte è sottolineato questo aspetto anche, ad esempio, nella lettera ai Corinzi, capitolo 7, dove dice: non sai che quando un uomo va a letto con una prostituta diventa una sola cosa con lui, con lei? Quindi quando avviene il rapporto sessuale, l'unione sessuale, avviene anche un'unione delle due anime. Avviene un'unione di due anime. È per questo che Dio ha previsto che la sessualità si svolga solo all'interno del matrimonio. So che è poco popolare dire questo il giorno d'oggi, ma è stato previsto così affinché possa esserci un impegno reciproco e uguali diritti ed uguali doveri per entrambi i partner. Perciò non dovremmo perseguire quel tipo di sessualità che va così tanto di moda, che evita l'impegno e l'intimità, perché ci lascerà più soli che mai. E ognuno di noi è responsabile davanti a Dio per come vive e gestisce la propria sessualità. Che tu sia sposato o meno, non importa, sei responsabile davanti a Dio per come tu gestisci la tua sessualità. Quindi chiedi a Dio di mostrarti come Lui desidera che tu viva la tua sessualità, che sia all'interno del matrimonio, che tu non sia sposato, chiedigli di mostrartelo. E se senti che questo è un ambito nel quale hai bisogno di aiuto e guarigione, allora non esitare a ricercare aiuto, non esitare a ricercare guarigione, perché non c'è niente che tu possa aver fatto che non possa essere coperto e anche purificato dalla morte di Cristo sulla croce. Il sangue che Cristo ha versato può purificarti nuovamente se tu vai da Lui, gli chiedi aiuto e perdono. Quindi la promessa che noi vediamo, che troviamo in questo capitolo 2, è che il Signore desidera soffiare in te la sua vita tramite lo Spirito Santo, affinché tu possa essere quel portatore dell'immagine di Dio per il quale Lui ti ha creato, per cui Lui ti ha creato in ogni situazione della tua vita, qualsiasi sia la tua situazione personale, che tu sia singolo, sposato. Io ti auguro che tu possa riscoprire o scoprire per la prima volta, forse, qual è il ruolo che Dio desidera affidarti e che tu possa ogni giorno trovare riposo in Lui per la tua anima in ogni ambito della tua vita. Amen. Preghiamo. Sì, caro Padre, io ti ringrazio veramente per come tu hai creato ogni cosa in modo meraviglioso. E anche in questo capitolo abbiamo visto come tu hai creato l'uomo in modo meraviglioso. Per come tu hai dato, o hai soffiato il tuo alito vitale nell'uomo, per come tu hai creato la donna. Signore, grazie, perché tu hai fatto tutte queste cose per il nostro bene. Quindi io ti ringrazio che oggi ancora tu vuoi soffiare il tuo alito vitale in ognuno di noi. E ti chiedo di farlo in questo momento, in ognuno di noi che ne ha bisogno in questo momento, per chi è senza forze, per chi sta lottando nella sua vita. Signore, riempici con la tua forza vitale, con il tuo Santo Spirito. Ridacci forza, ridacci riposo laddove ne abbiamo bisogno. Signore, aiutaci a riconoscere qual è il ruolo che tu vuoi affidare ad ognuno di noi all'interno di questa tua meravigliosa creazione e aiutaci a vivere a tua immagine e somiglianza. Quindi grazie, Padre, che tu vuoi fare tutto questo e che hai fatto tutto questo tramite il sacrificio di tuo Figlio Gesù Cristo, che ha reso possibile tutto questo. Quindi grazie, Signore, per quello che tu hai fatto e fai per noi ogni giorno. Amen.